Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Terroni, 150 anni di menzogne, dal libro di Pino Aprile, spettacolo di teatro canzone adattato, diretto e interpretato da Roberto D'Alessandro. Canzoni di Eugenio Bennato, Domenico Modugno, Napoli, eseguite dai Pandemonium, musiche dei monologhi di Eugenio Tassitano.
Ciao, io sono il Nord. Ciao, io sono il Sud. Io corro molto veloce. Io no. Io corro veloce perché ho due gambe lunghe e possenti. Io non corro, cammino, ma faccio una fatica. Te lo dico io perché? Perché non ti va di fare niente, sei il solito sfaticato. Ma no, è che ho il mio problema. Ecco, ecco il solito Sud piagnone. Ma che piagnone, dai, lo sai qual è il mio problema? No, non so niente. Sentiamo perché non ti va di correre, di quale problema parli? Ma del fatto che mi manca una gamba. E capirai! Ma come capirai? Mica ti ho detto che sono calvo. Anche senza una gamba si riesce a correre lo stesso. Io non ci riesco, a malapena cammino, saltellando. Ecco, hai trovato la solita scusa per giustificare il fatto che stai indietro da anni. Ma io non cerco nessuna scusa. E allora dai, prova a prendermi, dai, dai, dai. Ma senza una gamba non ci riuscirò mai. E sentiamo, come mai ti manca questa gamba? Beh, l'hai persa. Perché sei il solito Sud distratto. Ma che distratto, è stata un'amputazione. Ah, capisco, ti si era incancrenita? No, no, era sanissima. Ah, capisco, capisco, la solita mala sanità meridionale. No, in realtà la mala sanità non c'entra nulla. E allora sentiamo, com'è andata, com'è successo? Beh, caro Nord, non far finta di non ricordare. Cosa dovrei ricordare, caro Sud? Beh, che sei stato tu a tagliarmela, caro Nord. E perché mai avrei dovuto farlo? Ma forse perché correvo più di te? Bugiardo! Ma è la verità. E sentiamo, sentiamo Sud, dove sta scritta questa verità? Beh, sui libri di scuola, non di sicuro. Ammesso che, come dici tu, è successo 150 anni fa. Ho capito, in 150 anni la gamba mica mi è ricresciuta. Fatti una protesi. Non ho i soldi. Con tutti quelli che ti do per mantenerti, ma che fine gli fai fare? Mi servono per mangiare. Mangiare, 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 mangiare. Pensi sempre a mangiare, ma non vedi che sei grasso? Un amico mio, proprio quando aveva imparato a non mangiare più, caro Nord, sai che gli è successo? È morto. Ma capro sarcasmo! Io senza di te correrei molto più veloce. Tu al mio piede sei una palla, caro Sud. E tu al mio piede sei due palle, caro Nord. Ecco, ecco il solito Sud volgare. Potessi avere un po' più di risorse, magari potrei provare a farmi una protesi, magari lega. Scordatelo, ho già speso troppo per te, sei un inutile storpio. Ma io Nord la gamba ce l'avevo. Ma chi se lo ricorda? Io me lo ricordo ogni volta che cerco di correre non ci riesco. Oh, senti Sud, non ho più tempo da perdere con te. Io devo correre, devo raggiungere la Francia, la Germania, l'America. Io in Francia, in Germania, in America ho milioni di parenti. Ah, se per questo siete in milioni anche qui da noi, Tarun, dai, corri. Ma non ce la faccio, Nord, oltre a mancarmi una gamba, sono anche trattenuto dalla piovra. Scuse, scuse, cerchi scuse perché non ti va di correre, sei uno sfaticato. Io vado avanti, ci si rivede, ciao, aspetta, Nord, aspetta. Altrimenti io, come Sud, se resto sempre indietro, mi sa che cambio strada.
Palumella, zompe vola addostane nella mia. Non fermarti per la via, vola zompa che la la. Con gli scelle la saluta, falla festa attorno attorno, e le dicere che notte e giorno, io sto sempre a sospirare. Palumella vola vola, alla rosa destu cor, non c'è sta più bello giorno, catavessa da piace, con l'addore che tu senti, e a chi l'occhi, a chi l'occhi, a chi lo riso, crederai che in paradiso, tu si giuda, oi palumè. Pancella dicere che io mi amore, palomma mia, rincella tu. Pancella dicere che io mi amore, palomma mia, rincella.
Io non sapevo di essere meridionale, nel senso, non avevo mai attribuito un valore positivo o negativo al fatto di essere nato più a nord o più a sud di qualcun altro. Mi ritenevo solo fortunato per essere nato in Italia, tra gli italiani più fortunati, perché vivevo sul mare. Io ho sempre creduto ai libri di scuola, alla leggenda di Garibaldi, eroe dei due mondi, a Cavour, grande tessitore dell'unità d'Italia, a Vittorio Emanuele II, padre della patria, e mi sono sempre commosso allo sventolio del tricolore, all'inno di Mameli, al passaggio della fanfara dei bersaglieri. Io non sapevo che i piemontesi fecero al sud quello che i nazisti fecero a Marzabotto, ma tante volte, per anni, e cancellarono per sempre molti paesi in operazioni antiterrorismo, come gli americani in Iraq. Non sapevo che durante le rappresaglie i soldati piemontesi si concessero anche il diritto allo stupro delle donne meridionali, come i serbi nei Balcani durante il conflitto etnico, o come i marocchini delle truppe francesi in Ciociaria nell'invasione da sud per redimere l'Italia dal fascismo. Ignoravo completamente che in nome dell'unità nazionale i fratelli del nord si concessero anche il diritto al saccheggio delle città meridionali, come i Lanzichenecchi a Roma, e che praticarono la tortura, come gli americani ad Abu Ghraib, i francesi in Algeria, Pinochet in Cile. Non sapevo che in Parlamento a Torino un deputato ex garibaldino paragonò la ferocia e le stragi dei piemontesi al sud a quelle di Tamerlano, Gengis Khan, Attila, e che un altro preferì tacere rivelazioni di cui l'Europa potrebbe inorridire. Non sapevo che i meridionali furono imprigionati senza accusa, senza sentenza, senza condanna, come gli islamici a Guantanamo. Lì qualche centinaio, terroristi per definizione, perché? Perché musulmani. Da noi centinaia di migliaia, briganti per definizione, perché? Perché meridionali. E se bambini, briganti precoci, brigantesse, le mogli e le figlie dei briganti, o solo consanguinei, fino al terzo grado di parentela, o persino soltanto paesani o sospettati tali. Tutta norma di legge, si capisce, come in Sudafrica, no? Con l'apartheid. Beh, io credevo che i briganti fossero proprio briganti e non anche ex soldati borbonici o patrioti alla guerriglia per difendere il proprio paese invaso. Io non sapevo che il paesaggio del sud divenne come quello del Kosovo, con fucilazioni di massa, fosse comuni, paesi che bruciavano sulle colline e colonne di decine di migliaia di profughi in marcia. Non volevo credere che i primi campi di concentramento e stermini in Europa furono istituiti dagli italiani del nord per torturarvi e farvi morire gli italiani del sud. Come potevi immaginare che stavamo così male nell'inferno del Borbone che per obbligarci a entrare nel paradiso portatoci dai piemontesi ci vollero orribili rappresaglie, strade, una dozzina d'anni di combattimento, leggi speciali, stati d'assedio, lager, e che quando riuscirono a farci smettere di preferire la morte al loro paradiso, scegliemmo piuttosto di emigrare a milioni, e non era mai successo. Io avevo sempre creduto ai libri di scuola. Io tutto questo non lo sapevo.
Ah, quant'era bella la terra nostra, che oggi se n'è persa quasi la traccia, piena di leggi e prospera di civiltà. E me la voglio tenere a mente come una canzone, la voglio cantare, bella come due innamorati, gli occhi di fronte al mare. Ah, quant'era bella la patria nostra, quando un tempo regnava le due Sicilie. E io la sento e non trovo le parole, e me la voglio tenere a mente come mamma e t'anima che non ci sono più. E voglio, figlio, che te la senti e lo sai pure tu. Fiore di campo, fiore spezzato, voglio e te canto, fiore rubato. Fiore di campo, fiore spezzato, voglio te chiamo, fiore rubato, quanto te chiamo.
Maestro, però forse abbiamo cominciato in maniera un po' troppo irruenta.
Eh sì, anche no.
Anche alta.
Un po' esagerato.
No, troppo sangue, lave
sì,
di sangue.
Mamma mia.
Poi dopo tutto i meridionali siamo abbastanza così, come dire, allegri, no?
Certo.
Pieni di fantasia, di vitalità, di allegria. Allora facciamo un gioco di società, ci stai? Così
cioè,
rallegriamo un po' la situazione.
Certo.
Facciamo una cosa, io comincio a fare un elenco di luoghi comuni che definiscono più o meno il sud e tu lo continui, ci stai maestro?
Certo.
Allora, al sud si ha un sistema sociale retto da illegalità e mafia. L'attenzione all'igiene personale alimentare al sud è più precaria che al nord. Boom. Maestro, fammi sta cosa, fammi boom, ci stai pure tu Carlotto? Facciamo
io.
Boom,
facciamo
ci stai
boom.
Pure tu, famo boom. Allora, boom. Al sud si ha un sistema sociale retto da illegalità e mafia.
Boom.
L'attenzione all'igiene personale alimentare al sud è più precaria che al nord.
Boom.
Giù barano dagli alti voti immeritati a scuola e ai concorsi pubblici.
Boom.
Quelli del sud vogliono il posto fisso, meglio se pubblico.
Boom. Boom.
Le università del sud sono molto meno efficienti di quelle del nord.
Boom.
Gli studenti del sud sono molto più capo di ciucci di quelle del nord.
Boom.
Continua. Ti viene niente?
Non mi viene, cara.
Ci dai prima mattina. Allora, facciamo una cosa. Questo elenco, se vi servono suggerimenti, basta che digitate Borghezio su internet e vi uscirà una valanga di luoghi comuni che definiscono appunto il sud secondo Borghezio e quelli come lui. Ma fatela dopo, insomma, perché l'elenco rischia di essere davvero lungo. Però alla fine di questo lunghissimo elenco, fatevi la domanda. Perché? Perché? Cioè è indubitabile che il tessuto sociale del sud è lacero, le città sono più sporche, l'amministrazione è più corrotta, la criminalità micro e macro più radicata e diffusa. Ma la domanda resta, perché? Proviamo a rispondere. Allora, risposta numero uno, perché i meridionali sono proprio loro, sono meridionali, sono fatti così. Risposta numero due, le circostanze inducono i meridionali a comportarsi così. Ovvero l'uomo è quello che gli viene permesso di essere. Se si dà retta alla prima ipotesi, la logica conclusione sarebbe non sono come noi, signora.
Si intende che sono qualcosa in meno. È un'idea diffusa, non importa se fondata o no. Sia a nord sia a sud. Se la si accetta se ne devono trarre le dovute conseguenze. Ossia che gli abitanti dell'Italia del sud hanno connaturato in sé il furto, la corruzione, l'indolenza e l'indecenza, la sporcizia, l'incapacità di amministrare da sé o di farlo onestamente. Insomma, appartengono a una specie umana inferiore, come se nel cammino per l'evoluzione si fossero fermate sulla soglia della civiltà senza riuscire a varcarla del tutto. Altrimenti come ti spieghi che nonostante tutto quello che si fa per aiutarli restano indietro da 150 anni, mentre quegli altri del nord progrediscono nonostante la palla al piede del sud? Né ha senso dire sono come noi, che non vogliono comportarsi come noi, ovvero amano vivere nella monnezza, prendere treni che fanno 100 chilometri in una quindicina di ore, se gli va bene, se arriveranno mai, farsi curare malissimi in ospedale fatiscenti che gli crollano addosso. Gli piace tantissimo essere taglieggiati dai mafiosi, è uno sport proprio locale. Ecco, impazziscono a vivere male con le pensioni di invalidità, si trascinano inutilmente tutto il giorno pur di non fare nulla. Gli piace moltissimo mandare i figli a scuola in edifici che gli crollano addosso. Vegli che non sono come noi! E beh, potrebbe anche essere. Sui gradini dell'evoluzione e della civiltà i meridionali si sono fermati senza riuscire ad arrivare ai livelli che so io di un Renzo Bossi, va! Il Trota. Sapete che si chiama il Trota? Perché è figlio di una grandissima Trota. È paradossale? No, dico il discorso della minorità meridionale. Eppure viene tranquillamente utilizzata. Allora, diamolo per assodato. I meridionali sono inferiori. Cazzo, cazzo, minchia, direbbe la qualunque, no? Ma se lo sono, non possono che rimanerlo ovunque vadano. Non è che tu uno scimpanzé, se lo prendi dalla giungla e lo porti ad Harvard, se laurea, no? Altrimenti bisognerebbe ammettere che inferiori non sono e che il loro stato di presunto reale minorità dipende da fattori e cause a loro esterni, indipendenti da loro stessi, giusto? Questo può darsi che Bossi lo capirà quando prenderà per la quarta volta la laurea in medicina o semplicemente dirà di averla presa come le precedenti tre. Per dire, com'è che i meridionali che vivono al nord non buttano le carte a terra? Fanno la raccolta differenziata, lavorano come gli altri, hanno carriere interessanti, creano nuove imprese, non passano col rosso, al nord soprattutto, evadono le tasse come tutti gli altri. Ce n'è persino che diventano civili come Borghezio, e guarda che ti sto dicendo, colti come la Maria Stella Gelmini, simpatici come Salvini, equilibrati come Calderoli, umani come Gentilini, votano leghiste e dicono quelle non sono come noi, signora! Sottolineano l'accento per sottolineare la conquistata differenza. Vuoi vedere che la risposta è del secondo tipo, cioè più che nell'uomo nelle sue condizioni? Si rimbalza da siamo diversi alle circostanze ci fanno diversi. Nel primo caso si sarebbe subumani o se preferite subpadani. Nel secondo esseri le cui azioni sono indotte dall'ambiente. The Experiment. Un film. Su decine di candidati volontari ne vengono selezionati 18. Sono i più normali, non si conoscono tra di loro, sono tutti pacifisti, colti, in perfette condizioni psicofisiche. Per sorteggio a metà di loro si dà il compito di carcerieri. Gli altri saranno i detenuti. La prigione sembra vera, ricostruita in un seminterrato. Ognuno è libero di andarsene quando vuole. È domenica. L'esperimento durerà 2 settimane. Primo giorno, secondo giorno. Il ruolo sopravanza talmente la personalità dei partecipanti che in poche ore detenuti e guardie si convincono di essere davvero quello che dovrebbero fingere di essere. Qualunque cosa fossero quei ragazzi, al loro posto non c'è più. Sono apparse altre persone, figlie del ruolo. Terzo giorno, quarto giorno, violenza, violenza. Quinto giorno, sangue. La quasi totale distruzione psicofisica dei partecipanti genera tali eccessi di violenza che si teme di non poterne controllare gli sviluppi estremi, criminali. Doveva durare 2 settimane. Il sesto giorno viene interrotta. Un incubo. Un laboratorio. Italia, 1861. si dà inizio ad un esperimento di psicologia sociale. I partecipanti vengono distinti in due gruppi sperimentali, indotti ad interpretare una parte. Gli abitanti dell'Italia del Nord saranno le guardie, quelli del Sud, i detenuti. Siamo in un immenso carcere. Siamo nel regno delle due Sicilie. Migliaia di persone imprigionate senza accusa, senza sentenza, senza condanna, con accuse pretestuose, processi farsa, sentenze terribili. C'è lo stato d'assedio, la soppressione di ogni libertà, l'arbitrio degli occupanti sulla vita e i beni dei conquistati, l'istituzione di campi di concentramento per decine di migliaia di persone. In poco tempo i meridionali cominciano a sentirsi impotenti, depressi, si convincono di essere inferiori, mentre le guardie del nord interiorizzano dei valori distruttivi che li rendono dei persecutori. Per giustificare i loro continui abusi hanno bisogno di vedere gli altri inferiori. Napoli è una fogna, va derattizzata. Pochi giorni per l'esperimento, 150 anni per l'Italia. La superiorità morale ed etnica del nord e la conseguente inferiorità del sud sono ormai articoli di fede. Nell'Italia unita a mano armata non tutti i meridionali accettano le condizioni del sud post-unitario, l'enorme carcere che è diventato. Qualcuno evade. 13 milioni in un secolo, forse più di 20. Il più grande esodo che abbia mai conosciuto l'Europa. Rimane chi non può, chi non ha voglia di lottare, chi scende a patti con l'apatia, con chi detiene il potere. Ti vogliono convincere, ti convinci che c'è una tua incapacità alla radice dei tuoi mali, dei tuoi ritardi. Per la teoria del mondo giusto hai quel che ti meriti, in quanto esponente di una specie incompiuta, l'Homo sapiens sapiens minor atque terronicus.
Amma posate chitarre e tambor, perché sta musica sa da cagnare. Simma brigante fa cimma paura, e qua scuppetta volimma canta.
E che scuppetta volimma canta. Ah, ah, ah.
E mo cantamma una nuova canzone, tutta la gente se la tamparà. Non ce ne fottero né borbone, e a terra nostra è un santa ducca.
E a terra nostra è un santa ducca.
Chi ha visto lupe se mise paura, non sa buone qual è la verità. Io vedo l'uva che mangia creature, io piemontese che vi magaccia.
Io piemontese che vi magaccia.
Femmina bella che ha dato il cuore, si lubricante volete salvare. Non ho cercato, scordate con nome. Chi ci fa guerra non tiene pietà.
Chi ci fa guerra non tiene pietà.
Omme se nasce brigante se muore, ma fino all'ultima vimma sparà. E si morimmo menate in un giorno, e noi stemmo per sta libertà.
Da dove passa Garibaldi, arriva la libertà e spariscono i soldi. L'Italia è costata al sud centinaia di migliaia di morti, decine e decine di paesi completamente rasi al suolo, l'annientamento dell'economia del regno delle due Sicilie, milioni e milioni di emigranti che con le loro rimesse hanno consistentemente aiutato l'economia italiana, è la sparizione delle casse del regno delle due Sicilie.
Ma quanto grande era quella montagna d'oro? Francesco Saverio Nitti, che abbia accesso agli atti, contò che dei 664 milioni di lire che i vari stati versarono nelle casse della nascente Italia, circa due terzi, ossia 443 milioni di lire oro, provenivano dalle casse del Regno delle Due Sicilie. Più di metà del debito lo portava il Piemonte. Ma quanto sarebbero in oro oggi 443 milioni di lire oro? In euro? Sarebbero circa 500 miliardi di euro. E non è solo quello, perché se si considera l'oro circolante, nel regno le monete erano ancora d'oro, che era almeno il doppio di quello che si aveva nelle casse, la somma razziata arriva a 1.500 miliardi di euro. Furono molto di più se si pensa ai furti, nelle case, negli enti, nelle chiese, nelle regge. Complessi calcoli porterebbero a cifre ben più significative, ma atteniamoci alla cifra che è possibile dimostrare. 1.500 miliardi di euro. Come si fa a capire quant'è una cifra del genere? Per gente normale, che è abituata a fare i conti con poche decine o centinaia di euro. Ecco, in questi casi io ho un modo, proviamo a capirlo. Comunque, allora, nel 2008 la ricchezza prodotta da tutta l'Italia, compresa la locomotiva trainante del nord, per tutto il corso del 2008 la ricchezza prodotta è stata di 1.273 miliardi, quasi 1.500, però ancora non capisco. Allora, in questi casi io faccio una cosa, abbasso di un ordine di grandezza alla volta fino a quando non arrivo a capire di che cifra si tratta. Allora, 1.500 miliardi meno un ordine di grandezza sono 150 miliardi. Ecco, questa è la ricchezza prodotta da tutta l'Italia in un mese e mezzo circa, però ancora non capisco. Abbasso di un altro ordine di grandezza, 15 miliardi. Ecco, questa è la cifra con cui, prima dell'avvento del governo Monti, che sembra sia successo mille anni fa, ma è successo 15 mesi fa, giustamente ci ha fatto passare un'era per come ci ha ridotto, ma insomma, ecco, è successo soltanto 15 mesi fa. Ecco, con 15 miliardi ci faceva una finanziaria di quelle toste, o due o tre di quelle leggere, cioè stavamo a posto per qualche anno senza aumentare le tasse o senza tagli alla cultura, alla sanità, alla giustizia, eccetera, eccetera. Abbassiamo di un altro ordine di grandezza, 1.5 miliardi di euro. Ecco, questo è un terzo della cifra con cui Berlusconi e Tremonti volevano fare un nuovo piano Marshall per risolvere la questione meridionale, che Silvio, per modestia, aveva chiamato Piano Berlusconi. Lasciate stare che non l'hanno fatto, mica ci avevamo creduto, giusto così per capire le cifre, no? Però ora comincio a capire quanti sono 1.500 miliardi di euro, se loro con 4.5 miliardi volevano risolvere la questione meridionale. Sarebbero circa 333 questioni meridionali risolte. E allora perché non l'hanno fatto neanche una volta? Vabbè, che domande. Quelli ci hanno messo 150 anni a crearla, adesso la distruggono così, e poi di che campano? Ovviamente non basterebbero 4.5 miliardi. Vogliamo fare il doppio? Vogliamo fare il triplo? Vogliamo arrotondare? 15 miliardi di euro, va. Ecco, 15 miliardi di euro che nessuno ha mai stanziato e nessuno mai stanzierà. Se dovessero ridarci indietro i soldi che è possibile dimostrare che sono stati presi dal sud in oro e portati al nord, ci dovrebbero ridare... appunto 15 miliardi di euro all'anno per 100 anni. Ce ne sarebbe per un ponte sullo stretto ogni 6 mesi e ne resterebbe per fare strade, ferrovie che dicono vorrebbero fare al posto del ponte e invece nell'uno e nell'altro. 15 miliardi di euro all'anno per 100 anni. Com'è, Borghezio, ti sembrano troppi? E perché non ti sono sembrati troppo quando l'avete presi? Ah, non lo sapevi, giustamente. E beh, ci siamo qui noi adesso a ricordarvelo. Ecco, dall'unità, mentre al sud si cominciò a morire per una nuova malattia che fu chiamata brigantaggio, al nord costruivano, gli allegri costruttori, e ponti, strade, ferrovie, ospedali, opere militari, porti, e la stazione di Milano, e la Mole Antonelliana. Se lo sono rifatti nuovi, giustamente, il nord. E poi fecero la Banca d'Italia, e al sud diedero 20.000 azioni contro le 280.000 del centro nord, strana unità la nostra, secondo la quale quello che è mio è tuo e quello che è tuo perché non si tocca. Cosa direbbe Cosa direbbe Passera se scoprisse che per un decennio la Cassa Depositi e Prestiti ha mollato paccate di milioni a Liguria, Piemonte, Lombardia e 10.000 lire in 10 anni alla Calabria? Beh, Passera approfitterebbe della distrazione dei calabresi e si ripigliasse a pure 10.000 lire. Paccate di milioni al nord, briciole al sud, accusato anche di essere incapace di saperli spendere, ma ci provasse Zaia ad amministrare le risorse che è costretta ad amministrare Scopelliti, con una differenza di infrastrutture sul territorio dovuta a 140 anni di finanziamenti promessi e mai erogati. Scusate, provate a sentirvi dei meridionali se non lo siete. E qui in questi momenti suggerisco a Borghezio di starmi molto alla larga, perché sennò a calci in culo l'accompagna alla ricerca dei confini della Padania e rischiamo di metterci anni. Ora capisco quali sono quelle ragioni culturali, storiche, di cui ho sempre sentito parlare per lo stato d'arretratezza del Sud. Nel 1861 fummo rovinati in nome dell'unità, nel 1887 lo fummo in nome dell'industria, poi in nome della guerra, in nome del fascismo, della battaglia del grano, in nome della ricostruzione postbellica, in nome del miracolo industriale. Ora vogliono rovinarci in nome del federalismo fiscale e dell'Europa unita. E non è la rovina che ci disturba oramai, no, è la monotonia, o no?
C'è una musica in quel treno che si muove e va lontano, musica di terza classe in partenza per Milano. C'è una musica che batte come batte forte il cuore di chi parte contadino ed arriverà a Terrone. Hey!
C'è una musica in quel sole che negli occhi ancora brucia, nell'orgoglio dei braccianti, figli della Magna Grecia, in quel sogno di emigranti, grande come grande il mare, che si porta i bastimenti per le Americhe lontane. E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri per non tornare mai. E chi parte oggi per tornare crai, e chi è partito ieri per non tornare mai.
Grande Sud che sarà quell'anonima canzone di chi va per il mondo e si porta il sud nel cuore. Grande Sud che sarà quella musica del ghetto di chi va per il mondo e si porta il suo dialetto. E sarà quel racconto e sarà quella canzone che ha a che fare coi briganti e coi santi in processione, che ha a che fare coi perdenti della civiltà globale, vincitori della gara a chi è più meridionale.
Ma siete stati a Mongiana? Siete mai stati?
Io no.
Tu no, non siete no. Stati a Mongiana, vabbè. Forse sì, magari in tournée d'estate.
Sì, chissà, eh.
Poi chissà se si sanno chi dove si trova a Mongiana. E chi l'avrebbe mai detto che proprio fino al 1861 e poco oltre, proprio in Calabria, si trovava la più grande fabbrica siderurgica esistente in Italia. Siderurgia e Calabria. Nel mio immaginario sono come cane e gatto, giorno e notte, latte e vino, non li mischieresti mai, insomma. Ci sono voluto andare a Mongiana, viaggio tra le meravigliose foreste delle serre calabre, poi arrivi a questo paese in fondo alla strada, sulla destra, ruderi di mura enormi, un'area gigantesca dove solo fino a 150 anni fa si produceva acciaio e ghisa. I monti in quella zona sono ricchi di materiali ferrosi, si produceva ferro dai tempi dei Fenici. C'è voluta l'unità d'Italia per farci smettere. Sono sceso nei ruderi, sono entrato in uno degli alti forni. È stato come entrare nella carcassa di un gigante. Come sempre, alla fine di una civiltà bruscamente interrotta, restano in piedi i templi, i palazzi del potere, l'ossatura. Senza più carne, sangue, pelle di una capacità economica vampirizzata. Mute cattedrali di dei senza più sacerdoti. Si agì con ferocia, una capacità umana di esperienze tecniche enormi andò distrutta di botto. Poco dopo il 1861, nel giro di pochi anni, l'importante patrimonio industriale del Regno delle Due Sicilie, sminuito a torto o ad arte, venne smantellato dalle fabbriche di Pietrarsa al comparto tessile del Frusinate, le seterie di Salleucio, le acciaierie calabresi, l'impero dei Florio. Non fu soltanto il Mezzogiorno a perdere quella ricchezza, quella possibilità di crescita, ma l'Italia intera, che l'egoismo, mentre sembra darti nell'immediato, ti leva nel futuro, moltiplicato. La acciaieria calabrese rappresentavano un elemento di squilibrio nei piani e nei pregiudizi. L'industria italiana doveva essere settentrionale. Gli altiforni di Mongiana, che erano i più grandi e più tecnologicamente avanzati d'Italia, furono ribattezzati Cavour e Garibaldi, invece che San Francesco e San Ferdinando, dal nome dei re napoletani che l'avevano voluti e pagati, e poco dopo furono spenti. Impiegavano ancora oltre 1200 operai, più tutto l'indotto. Beh, se non è un'amputazione questa. Nacque prima la fabbrica, poi il paese. Chiusa la fabbrica, beh, anche il paese cominciò a morire. La gente cominciò ad emigrare. Da allora le nostre migliori forze di intelligenze le abbiamo spese lontano da casa. Ad una conferenza d'estate a Mongiana, la presenza di autorità locali, comunali, provinciali, di parlamentari sensibili al problema, beh, i meridionali, gli emigranti a casa per le vacanze raccontavano la propria esperienza di emigranti, un inno alla nostalgia, agli affetti persi, al disadattamento al nuovo ed al diverso, il dolore e la speranza. Quando fu il suo turno, un emigrante salì sul palco e in faccia ai pezzi grossi raccontò in versi e nel suo dialetto la propria storia di emigrante e disse così:
disperato è raro paese, maritato con 5 creature, lavorava 30 giorni a romese e mestiere faceva lo zappatore. Per mia non c'era mai festa e patuta e pure la fame. Notte e giorno mi raspavo la testa che per i figli non avia lo pane. Aiuto hai cercato allo comune e dato non m'hanno manco speranza. Andando le capia di vagabonde mangione insieme a Rosinnaco si inghiena la panza. Governo tedesco benedetto a tutti ci destino lavoro e noi per chisso ti siamo grati. Lo distacco dall'Italia è stato assai duro. Partimmo pieni di tristezza. Alla Germania trovammo lavoro e presto arrivava la contentezza. Governo italiano, cosa tinta? Di leggi tu tingi la gazzetta, ma chi se lo fai solo per finta? Se lo primo che non le rispetta. Alla Germania mi faceste emigrare. L'oceano pigliavo solo solo e mo che ci trovavo lo buono stare. Governo italiano, bafanculo!
Sole alla valle, sole alla collina, per le campagne non c'è più nessuno, addio, addio amore, io vado via, amara terra mia. Amare bella, cieli infiniti e volti come pietra, mani incallite ormai senza speranza, addio, addio amore, io vado via. Amara terra mia, amare bella. Amara terra mia, amare bella.
Il giorno 6 agosto a Ponte Landolfo, in provincia di Benevento, si tiene l'antichissima Fiera di San Donato. Il viale che dalla strada provinciale porta alla piazza principale attraverso lo spiazzo della chiesa di San Donato è gremito di almeno 5.000 persone provenienti da altri paesi. Durante la processione giungono anche gli insorti di Cosimo Giordano, accolti festosamente da tutta la gente al grido di «Viva Francesco II!». Il 7, Casalduni, a pochi chilometri da Ponte Landolfo, è semideserto. Numerosi sono a Ponte Landolfo per la fiera. Verso le 18, qualcuno porta la notizia che alla fiera di San Donato è giunto il Giordano e il suo gruppo, che ovunque sventolano i vestiti delle due Sicilie e che hanno proclamato un governo provvisorio. Gli abitanti rimasti si riversano spontaneamente per le strade, si dirigono verso la caserma della Guardia Nazionale, scardinano l'ingresso, si impadroniscono delle armi e delle munizioni e abbattono gli stemmi savoiardi. Il generale Maurizio De Sonnaz, per sedare la rivolta di Ponte Landolfo e Casalduni, invia da San Lupo un drappello di 45 uomini al comando del tenente Cesare Augusto Bracci. Alle prime ore dell'alba del 10 agosto, il tenente Bracci parte da Campobasso, ma, giunto in località Borgotello, viene accolto da colpi di fucile e un bersagliere rimane ucciso. Gli altri si dirigono verso Ponte Landolfo e, circondati da numerosi partigiani a cavallo nei pressi della masseria Guerrera, si danno alla fuga in ordine sparso dirigendosi verso Casalduni. Inseguiti, sono costretti ad un nuovo scontro a fuoco. Altri due militari rimangono uccisi. Nel frangente, un bersagliere, accusato il tenente Bracci di incapacità, gli spara, uccidendolo. Gli altri si consegnano ai guerriglieri. Il partigiano Pica e i suoi uomini, ordinato ai prigionieri di mettersi in colonna, si dirige verso Casalduni. I guerriglieri sono accolti da una folla festante. Per i prigionieri è istruito un processo sommario. Ne viene decisa la fucilazione, seguita alle ore 10:30 del giorno 11 agosto dell'anno del Signore 1861. I fatti di Ponte Landolfo e Casalduni giungono a San Lupo, al liberale Jacobelli. Costui, alla testa di 200 guardie nazionali ben armate, si dirige verso le due cittadine, ma, resosi conto che ogni strada è controllata dagli insorti, devia verso Morcone. Da questa località invia un dispaccio al generale Cialdini. Eccellenza! 45 soldati tra i più valorosi figli d'Italia il giorno 11 agosto furono trucidati dagli insorti di Ponte Landolfo e Casalduni. Invoco la magnanimità di vostra eccellenza affinché le popolazioni dei due paesi sopracitati abbiano a soffrire un castigo tremendo che sia da monito a tutte le altre popolazioni del sud. Allora il generale Cialdini ordinò al generale Maurizio De Sonnaz che di Ponte Landolfo e Casalduni non eresti pietra su pietra. Il giorno 13 agosto il generale Maurizio De Sonnaz col 18° reggimento bersaglieri forma due squadroni, uno di 500 uomini al comando del tenente colonnello Leonoro Negri, si dirige verso Ponte Landolfo, l'altro di 400 agli ordini del maggiore Carlo Magno Melegari si dirige verso Casalduni. Nella notte tra il 13 e il 14 agosto le colonne di soldati giungono alle porte dei due paesi. Sono le 3:30 del mattino. In un assoluto silenzio notturno si dà inizio alla rappresaglia. A gruppi silenziosamente i soldati si introducono nei centri abitati dei due paesi e ad ogni porta, ad ogni finestra di civile abitazione, nonché alle chiese dei due centri abitati, mettono fascine e paglia, insieme a stracci imbevuti di liquido infiammabile, ad appiccare il fuoco. Non si può stare, per lo gran calore. E quale rumore fanno quei poveretti la cui sorte è quella di morire abbrustoliti o sotto il peso delle macerie delle proprie case? Colti di soprassalto, svegliati nel sonno, tentano un'istintiva salvezza, ma il buio, la nudità, lo spavento, la ressa, tutte le circostanze del caso sono per loro fatali. Altri soldati sono appostati all'uscita dei due paesi e sparano su chiunque tenti scampo nella fuga. I bersaglieri fucilano chiunque gli capiti a tiro, uomini, donne, preti, bambini. Nicola Biondi, contadino di 60 anni, viene preso da un gruppo di bersaglieri e legato ad un palo della sua stalla con una fune. Prendono la figlia, Concettina, 16 anni, cominciano a stuprarla. Dopo poco la ragazza, sanguinante, sviene. Il bersagliere che la sta violentando, indispettito, si alza e la uccide. Il padre cerca di liberarsi dalla fune, ma viene ucciso anche lui. Le pallottole spezzano la fune che lo tengono legata al palo e Nicola Biondi cade morto accanto al cadavere della figlia. Intanto, nella stanza accanto, un certo Santo Pietro cerca di scappare col figlioletto in braccio. Viene bloccato dalle canaglie savoiarde. Un altro piccolo brigante,
lo sventrano. Altrove un bersagliere taglia con le forbici le labbra a un ragazzo. Aveva urlato viva il re senza specificare quale. Ridono in molti intorno a Maria Izzu, la più bella ragazza del paese. Lei urla, piange, chiede pietà. Le alzano le cosce. C'è chi gliele tiene allargate. A turno le sono addosso, finché non se ne stancano e il suo ventre serve da fodera per una baionetta. Madri impazzite vagano con i loro figli morti ancora in braccio. La mattanza dura tutto il giorno del 14. Molte donne sono prima stuprate e poi uccise. Alcune di loro cercano rifugio nella chiesa. Sono raggiunte, stuprate e trucidate davanti all'altare. Una di loro, oltre a ribellarsi, graffia a sangue il viso di un piemontese. Le sono mozzate entrambi le mani e poi è uccisa a fucilate. Le sacre ostie sono calpestate, le pissidi, i quadri, tappeti, oggetti preziosi, rubati. Il maggiore Rossi è il più esagitato, dà ordini, urla come un ossesso, è talmente assetato di sangue che infilza con la sciabola chiunque gli capiti a tiro, mentre i suoi sottoposti sparano su qualsiasi cosa si muove. Uccisi i proprietari, le abitazioni sono saccheggiate. Oro, argento, denaro, oggetti di valore, pentole, piatti, persino le posate. E poi c'è lo scempio dei cadaveri, per derubarli del denaro e dell'oro, specie alle donne, alle quali vengono strappati gli orecchini. E poi sorgeva l'alba, e poi il sole, uno splendido sole d'agosto che illuminava uno spettacolo terrificante che mai prima di allora si era visto ed abbattuto su quelle contrade. Gli abitanti superstiti e quelli accorsi dai villaggi vicini furono testimoni di una visione orribile. Tutto appariva bruciato dalle fiamme e le case annerite, dalle cui porte e finestre usciva un fumo acre ed intenso, ed ovunque cadaveri, cadaveri per lo più bruciati e nudi. Il giorno 15 agosto, il giorno dell'Assunzione della Vergine, mentre gli abitanti di Ponte Landolfo e Casalduni attendevano a spegnere le fiamme, a puntellare le poche malferme pareti, a mettere in salvo qualche masserizia, specialmente a piangere i loro morti e le loro sventure, il tenente colonnello Negri telegrafò al generale De Sonnaz: ieri all'alba per Ponte Landolfo e Casalduni giustizia fu fatta. Il generale De Sonnaz, trionfante, lo telegrafò al generale Cialdini, che compiaciuto lo comunicò all'assistente di campo di Sua Maestà Vittorio Emanuele II di Savoia, l'eroe di l'Italie. Giustizia fatta, scrisse e aggiunse: l'azione di Negri è stata perfetta. Perfetta. Perfetta.
Noi siamo figli dello sole e da neve, noi siamo cielo, noi siamo stipreti. Una raggio in corpo e un tempo lontano, cacchio e cent'anni ci bruci in mano. Tiempo e un tempo che inquieta sti fronte, tiempo e un mare che smuove che stonda. Tiempo passato, tiempo e sti giorni, tiempo che asciutta e tiempo che infonde. Mane che scrive e sporca una storia, fame assassina che saglia in gloria. Mane che rotta né femma né tenda, e che pretende né tasse né guerra. Guerra che uccide creature innocente, e c'ha di tutta sta gente paziente. Gente d'amore istruita e brigante, prima brigante e dopo emigrante. Oh, ma si frate tu a me, e dimmi perché. Chiede fuoco per me, oh, e si frate tu a me, e non dimmi che te,
sta bandiera perché non tengo niente a vedere. Ma la unità, ma la unità, ma la unità, ma la unità. Volessa deve andare su di scille, nenna ne. Volessa deve andare su di scille, nenna ne. Per le rusica lo spicca se ne gamo, segna ne rubere gamo, fanno schiavo. Per le rusica lo spicca se ne gamo, segna ne rubere gamo, fanno schiavo. Volessa deve andare pesce spada, nenna ne. Volessa deve andare pesce spada, nenna ne. Per poterla subito squartare tra le fonde del mare, fine di cerose. Per poterla subito squartare tra le fonde del mare, fine di cerose. Volessa deve andare una palomma, nenna ne. Volessa deve andare una palomma, nenna ne. Per poterla libera volare e inquagliare si divisa tutti i piemonti. Per poter riparabolare e guardare si divide, vediamo qui. Volessa deve andare in un brigante, nenna ne. Volessa deve andare in un brigante, nenna ne. Capotta sola una montagna scura, per te fa sempre paura, fino a quando muore.
Ma lo sai che mi è venuta proprio voglia andare a vedere i Bronzi di Riace? Non l'ho mai visti. Pare che fra non molto chiuderanno il museo. Bisogna vederli.
Ti conviene andare.
Maestro, vieni con me. Partiamo da Roma adesso, quanto ci possiamo impiegare?
20 ore, 25 ore.
Tu dici, ma no,
un mese e mezzo.
Dai, ma sì, andiamo a vedere. Pare che siano bellissime, esempio mirabile d'arte ellenica, scuola di Fidia. Cotiche, no, quindi ma ci vado,
vai.
Nonostante i ripetuti e reiterati tentativi da parte di mia moglie, devo dire, per farmi desistere, decido di partire. Ci vado con la mia macchina. Ah, che bella giornata. Metto pure un po' di musica, va. Da Roma a Napoli tutto bene. Doppia carreggiata, tripla corsia, quella d'emergenza, standard europei. Da Napoli a Salerno, strane missioni, restringimenti, fino ad arrivare alla barriera autostradale, dove è pagato il pedaggio per la strada che ho già percorso, non per quella che devo ancora fare, mi metto sulla Salerno-Reggio Calabria. Ah, 443 km fino allo stretto, 200 già rifatti a due corsie più quella d'emergenza, 92 di cantieri che ti costringono su fila indiana su corsia unica ed accidentata, il rimanente che aspetta di diventare cantiere, per il momento a due corsie senza quella d'emergenza. Un cartello avverte che grazie alla legge obiettivo la faranno migliore, per il momento 60 km all'ora. Una serie di chicane portano fino a Eboli, dove ci poniamo il più sofisticato dei dilemmi della Salerno-Reggio Calabria. Perché Cristo si è fermato ad Eboli? Proviamo a risolverlo. Ah, Cristo si è fermato ad Eboli perché non c'era l'autostrada, semplice. B, Cristo si è fermato ad Eboli perché, vabbè, che doveva espiare i nostri peccati, però, potendo scegliere tra la Salerno-Reggio Calabria e la Via Crucis, aveva preferito il Golgota. C, Cristo si è fermata a Eboli perché la Salerno-Reggio Calabria non è un'autostrada, non ne ha le caratteristiche, anche se annoverata come tale, e lui non aveva nessuna voglia di percorrere la statale 19 delle Calabrie. Dopotutto era sempre Cristo. Ma oggi davanti alla mia auto, dopo Eboli, si spalanca il paradiso terrestre autostradale. Doppia carreggiata, tre corsie, più quella d'emergenza, fondo liscio, percorso dritto che si va ad infilare sotto una galleria illuminata a LED. Sì o no, passato Cristo, parliamoci chiaro, è un miracolo. Subito dopo il tunnel riecco la vecchia A3, con più o meno la corsia d'emergenza. E così sarà, fino allo stretto, perché il rifacimento della Salerno-Reggio Calabria prevede il rifacimento dei primi 50 km a sud di Salerno a due doppia carreggiata, a tre corsie più quella d'emergenza, i rimanenti 400 scarsi a due corsie più quella d'emergenza, cioè più che rifacimento è il facimento della corsia d'emergenza. Avevano pensato bene di non farla, facendo le carreggiate più piccole di 2 metri circa e uno stretto camminatoio laterale che avevano chiamato mulo pedonale. Ma che simpatici che sono. Io capisco una cosa, la Salerno-Reggio Calabria non è un'autostrada, è la traduzione in asfalto di un'idea. Il sud è meno. Lo riconoscete? È la teoria che ci segue dall'inizio, primo teorema di Pino Aprile. Quando bisogna fare qualcosa in Italia, lo Stato italiano, arrivato al sud, non la fa. E se sì, dopo e meno, sempre per buone ragioni, si capisce. Certo, si dovranno accontentare, ma meglio di niente. Poi c'è sempre l'elemento dello scarto laterale. Diciamo, invece di fare queste strade, chi ci passeggiano? Le pecore? Ma facessero le scuole, facessero gli acquedotti, che sempre è il discorso di qui sopra, cioè se al nord devono fare le strade e le scuole le fanno, se devono farle al sud bisogna scegliere, vuoi la strada o vuoi la scuola? Ma se non mi fai sta strada, come cazzarola ci arriva sta scuola? Dici vabbè, però non si paga il pedaggio. La mobilità delle merci sulla A3 è unidirezionale, su 100 camion che la percorrono, 99 portano merci dal nord al sud, una dal sud al nord. Vuol dire che quel costo in meno del pedaggio favorisce una volta l'imprenditore meridionale e 99 volte l'imprenditore del nord. Poco prima dello svincolo Polla a Sala Consilina, vistoso cartello: per Reggio Calabria. Se non capisci che indica il percorso alternativo, ti ritrovi a frittole nel passato. Deviazione, restringimento, corsia unica, frena! Camion davanti. Deviazione, restringimento, frena! Pullman. Restringimento, deviazione, frena! Ape car con famiglia a bordo. Chiamo a casa. Pronto, amore? Dovesse succedermi qualcosa? Lo so che non ti interessa molto, ma casomai denuncia allo Stato. Ma come, perché? Ma per omicidio colposo. Dice vabbè, la stanno aggiustando, è vero. Io me la ricordo da sempre così. Infatti ecco là, la frana del Sirino. Lì l'autostrada appena costruita cedette, un tratto mai percorso, mai rifatto. Ci stanno pensando adesso dopo 40 anni. E così, fra deviazioni, restringimenti e corsie uniche, sembra la velocità massima di 60 km all'ora, arriviamo fino a Tarsia, dove troviamo il tratto già ammodernato con corsia d'emergenza fino a Cosenza, velocità consentita 80 km all'ora. Ma come? Eh sì, è il manto stradale, è dissestato, ma è stato appena rifatto. E che vuoi fare? L'andrangheta impone il pizzo, le ditte sono costrette ad imbrogliare sui materiali. La A3 fece dell'andrangheta la più moderna delle mafie, era la più arcaica. Queste grosse ditte del nord che hanno vinto gli appalti per la costruzione, arrivate al sud, non persero tempo, pagarono il pizzo alla mafia ed andarono avanti. Nel 2005 un rapporto della Fillea rivelò che una grande impresa facente capo alle cooperative rosse, un'impresa di costruzione, la CPC, su una tratta di sua competenza di 30 km aveva subappaltato a 170 isole, un appalto diverso ogni 33 metri circa. Il primato spettava la Leonardo Costruzioni con un appalto lordo di 1.500 euro. Queste grosse imprese del nord, che vincono gli appalti con forti ribassi, arrivati al sud non hanno voglia di perdere tempo. Paghiamo questo 3% di pizzo alla mafia e si levassero dai coglioni. E così le imprese più o meno mafiose, per guadagnarci più o meglio, sono costrette ad imbrogliare sui materiali. Da un'intercettazione telefonica le indicazioni erano chiarissime. Ietta una bella poca immunizza sotto, n'ha leccati e bitume sopra, e intucula a tutti quante. E così ripigliamo il viaggio da Cosenza inepricandoci su per il secondo massiccio calabro, la Sila, sempre con un camion davanti che c'ha un rubicondo omino Michelin sulla cabina, che comincia ad essere illuminato perché intanto si è fatta notte. La fila è sempre più lunga, il tachimetro è sotto i 60, oramai si vergogna, tace. Diventata una tribù, eravamo una fila, ci conosciamo tutti, nascono amori, probabilmente anche qualche bambino. E così sembra la devazione, restringimento e corsie uniche, arriviamo fino a Gioia Tauro, dove troviamo la più lunga tratta già ammodernata nella zona a più alta densità mafiosa d'Europa. Vorrà dire qualcosa. I meridionali sanno che quando lo Stato italiano deve fare qualcosa al sud, si affida all'organizzazione più stabile, più efficiente, pronta a cogliere la modernità, disponibile al compromesso, riconoscente alla politica, la mafia, che non impone, signori, non impone, perché dovrebbe, partecipa. Eccola, le gru del porto di Gioia Tauro, è il più grande del Mediterraneo per i portacontainers, eh? Terzo d'Europa, 14esimo in tutto il mondo. Per la cocaina è il primo della galassia. E così, tra deviazioni, restringimenti e corsie uniche, ci inerpichiamo sul terzo massiccio calabro, l'Aspromonte, sempre con l'omino Michelin del nostro camion davanti, una stella cometa. E attraversiamo un tratto strettissimo a centinaia di metri a picco sul mare. Se l'omino Michelin scorreggia, qua fa una strage. L'ultimo tratto sono due vecchie corsie, ma paiono enormi. Oh, dopo tutto queste ore di viaggio, ce la siamo meritata la visita ai Bronzi di Riace o no? Reggio Calabria, meravigliosa, col suo stile architettonico inconfondibile, il non finito Calabro, ecco, col suo più bel lungomare d'Europa, come disse il Vate, benché coglione, sempre Vate era. Cerchiamo il museo, eccolo là, ma la statua è completamente al buio. E la lampadina si fulminava. Ma come? Proprio oggi che sono venuto io. No, è fulminata a 6 mesi. Ah beh, pensavo che fosse una cosa proprio personale contro di me. Se mi dai la lampadina e una scala, io te la cambio, mica no. Ma no, è una lampadina speciale a luce fredda, l'abbiamo ordinata, ma mo che arriva che si chiuda. Ma perché, quando chiudete? Chiudiamo a settembre. Ma è ancora giugno. E perché ci manca, no? Vabbè, torno sull'autostrada, non c'è altro modo di tornare. E vicino Castrovillari, sotto i giganteschi contrafforti del Pollino, stazione di servizio, panini da camionista. Qui facciamo tutto quanto noi, dottore, eh? Pure il pane, anduia no, però compriamo la migliore. Lui spacca la pagnotta, tu ordini il cocktail di calabreserie vegetal casearie da stratificarci dentro. Una bomba, anche per via del peperoncino, che scivola nel nerello di Cirò. Le piace quello che si sta mangiando, dottor? Ma si ferma un'altra volta se si ferma da queste parti? Ma lo so dove l'abbiamo presa le verdure, qui sul Pollino. Lo conosce il Pollino? E sembra che non ti sei fermato in un autogrill, no? Ti sei fermato a casa loro perché sono impazienti per il riconoscimento dell'ospite. E vabbè, sono ragazzi, sanno cosa significa avere questo loro lavoro. Sono coscienti della natura maestosa che li circonda. Le cascate si vedono dall'autostrada, i maestosi pini loricati che crescono solo qui. Ma tu non riesci a cogliere esattamente quello che vorrebbero dirti, perché forse non ne sono capaci. Non fai domande, non ti interessi a loro, alla loro maestosa montagna, che solo attraversi sulla tre maledicendo le troppe deviazioni, restringimenti, corsie uniche. Ma glielo leggi in faccia, nella premura immeritata che hanno verso di te. Dottore, qui c'è qualcosa che vale. Qui c'è molto che vale. Ma perché non lo vuole sapere? Torno in macchina, con addosso un velo della loro disperata ostinazione di svelare prima o poi. Torno a Roma e dopo qualche tempo mi giunge una multa. 375 euro, eccesso di velocità. Si può dire, i mortacci vostri?
Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori i denti. Mi servo tempo fa intera piazza pregava Cristo in croce e ci dicia: Cristo, lumi padroni, mi strapazza, mi tratta come un cane per la via. E manco la vita mia dice che è mia, si picchia tutto con la sua manazza. Distruggila Gesù, sta mala razza. Distruggila Gesù, fallo per mia. Sì, fallo per mia. Tutti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano bastone e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti? Pigliano bastone e tira fuori i denti.
Quando uno è un po' storico, non sogna mai a caso. Mi trovavo in un'aula di tribunale ed avevo addosso una toga. No, non era una toga rossa, era una toga nera normale con dei fregi dorati. Shh, entra la corte, composta da tre giudici. Tutti ci alziamo. I giudici si siedono, tutti ci sediamo. Il rito mi ha sempre affascinato. Poi il giudice centrale si alza e fa: si introduca l'imputato. Da una porticina laterale entra un signore basso, tutto ricurvo, con le gambe arcuate, ha i capelli stoppacciosi, biondicci, di un colore strano, improbabile, tipo colori capelli di Don Matteo, ma che colore è? Sotto i quali si indovina un orecchio mozzato. Ah, è un ladro di cavalli. Ha una strana mantella colorata addosso. Mi fissa con uno sguardo lattiginoso, catarattico. Si dirige verso la barra degli imputati. Poi il giudice centrale si alza e fa: generale Giuseppe Garibaldi, giura di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità? E Garibaldi, sta scimmia, è Garibaldi. Ma come? Io ho sempre studiato che era alto, biondo, occhi azzurri, testa d'oro, un arcangelo Gabriele che sul suo bel destriero bianco veniva per salvarci. Ma vedi che non bisogna mai fidarsi dei libri di scuola. E lui, in uno strano italiano, sporco di genovese, portoghese, sudamericano, francese, che non saprei riprodurre, fa: lo giuro. Poi guardano tutti me, capisco che lo devo interrogare, ma sale il panico. Sì, lo so cosa state pensando, anche a me così a freddo mi verrebbe di fargli centinaia di domande, ma all'improvviso, in un sogno, in un'aula di tribunale, non mi è venuto niente di meglio che: generale Giuseppe Garibaldi, lei quanto è alto? Ma che domande de belime fai questo? Generale, risponda alla domanda, disse il giudice centrale, come se tutto il risorgimento dipendesse da quella risposta. E lui rispose: io sono alto 1,60 m, un metro e sessanta, confesso che lo facevo più basso, forse per via del fatto che cammina tutto quanto rattrapito, e lui come se ascoltasse i nostri pensieri. È l'artrite che me frega, carecla. A proposito, potete dire delle var in giro per il mondo le statue de me che stanno all'aperto? La notte, l'umido, me massacra, carecla. Ma generale, proveremo a dirlo, ma vede, c'è il problema che magari se le levano non le metteranno più da nessun'altra parte, eh? Poi cominciai ad interrogarlo in maniera diretta. Come fece con soli 1,000 uomini a conquistare un regno che contava centinaia di migliaia di soldati? Muy claro. Pagando. Ma come? Con grosse somme di denaro, Belin. O premettendo incarichi, premi, prebende. Mi ricorda qualcosa di recente. Poi lo incalzo. A Teano ha consegnato il regno nelle mani di Vittorio Emanuele II di Savoia. Erano i patti, giovanotto. Io dovevo fare l'Italia, ero pagato per questo, non c'era altro modo di farlo. Sì, ma a che prezzo, generale? Giovanotto, la storia non si scrive facendo all'uncinetto come faceva il mio amico Giuseppe Mazzini, o tramando nell'ombra come faceva il mio nemico, il conte Benzo, conte de Cabur. Piu!
Generale, per favore, eviti di sposare e imputare, ma presi in un occhio. Sì, ma ne valse la pena. Giovanotto, gioi sono passata la storia come generale vittorioso, ma la storia dell'unificazione dell'Italia è la storia di un'unica grande sconfitta. Quella Italia per cui tanto pugnammo, combattemmo, morimmo, alla fin quando venne si risolse in una bagatella dei mercanti che cambiarono la nostra libra di carne con una partita di legname. Noi sognavamo una grande repubblica, giovane, libera, forte, una grande repubblica popolare, e ci ritrovammo in mano una piccola monarchia borghese con un roi de merde. Tu, generale, eviti di sputare perché sta facendo le mèche, ma oggi lei cosa farebbe se fosse vivo? Combattere! Ma come? Sì, alla testa di un esercito, dei meridionali, nordafricani, greci, contro un nord ricco ed opulento, prepotente e senza scrupoli. Ma non trovo contraddittorio, generale, prima contro il Borbone, poi a fianco dei meridionali. Giovanotto, già hai combatto por la verità ovunque essa si trovi, e ricorda che chi non conosce la verità è uno stolto, ma chi conoscendola la chiama menzogna, è un delinquente. Ma adesso devo andar, giovanotto, devo cercare il campo di battaglia. E ricorda, la guerra è la verdadera vita dell'ombre. Cosa dice, generale? La guerra è la verdadera vita dell'ombre. Generale, non si capisce cosa dice. La guerra, ma lo dica in italiano, perché non... La guerra è l'unico modo in cui l'uomo può vivere la vera vita dell'uomo. Hasta la victoria, siempre! E se ne va, come una pazza. Ma io adesso che me ne faccio di questo fardello che mi ha lasciato, questa povera pazza? Ma mica posso andare in giro a dire, sapete, ho sognato Garibaldi e mi ha detto che se fosse qui con noi combatterebbe al nostro fianco, perché chi non conosce la verità è uno stolto, ma chi conoscendola la chiama menzogna è un delinquente, e che c'è solo un modo per cambiare le cose, dice lui, la guerra, la guerra, la guerra!
Mille garofani strappati dai giardini, mille corone di diamanti e di rubini, mille bandiere sotto il sole di Sicilia. Questa è una guerra di giustizia e così sia. Questa è una guerra di giustizia e così sia.
E sono mille che hanno attraversato il mare per camminare tra le arance e le fiumare. E tutto il popolo fa feste e mena rose. Questa è una guerra e cambierà tutte le cose.
Questa è una guerra e cambierà tutte le cose. Mille soldati per una promessa sola. La terra finalmente andrà a chi la lavora. E non ci sarà più chi serve e chi è padrone. Questa non è una guerra, è una rivoluzione. Questa non è una guerra, è una rivoluzione. Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale. Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale. Mille camicie per giocare a questo gioco. Mille paesi che son messi a ferro e fuoco. Chi sopravvive morirà a fenestrelle. Questa è una guerra come tutte le altre guerre. Questa è una guerra come tutte le altre guerre.
Che bella favola che ci hanno raccontato. Che bella storia che è la storia del passato. Che bella Italia che sa da sapere a memoria, perché sta scritto in coppi libri della storia.
Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale. Mille fanti, mille naviganti, mille marinai e un generale.
Forse non tutti sanno che l'unico meridionale che ha goduto di un finanziamento di oltre 5 milioni di euro da parte del Comitato per le celebrazioni del 150esimo dell'Unità d'Italia si chiama Giuseppe Villella, del quale da circa 140 anni il Museo Antropologico di Torino possiede il cranio. Il quale cranio è la prova provata che i meridionali, e in fattispecie i calabresi, sono dei delinquenti naturali. Ci viene spontaneo, siamo fatti proprio così. Ma chi è il luminare artefice di questa scoperta? Ezechia Marco Lombroso nasce a Verona nel 1835. La curiosità per i poveri, gli emarginati, i folli è se presente sin dagli anni giovanili, quando medico condotto gira per le campagne lombarde distribuendo opuscoli stampati a proprie spese ai contadini vittime di pellagra. Invece l'interesse per la delinquenza insorge nel 1864, osservando i tatuaggi dei soldati e le frasi oscene tatuate che distinguevano, a dir suo, il soldato disonesto in confronto al soldato onesto. Ora, il Lombroso capisce subito da solo che non basta un tatuaggio ad identificare un delinquente, ma che è necessaria, lo dice lui stesso, il metodo sperimentale della scienza positivista. Nel 1870 il Lombroso sottopone ad autopsia il cadavere di Giuseppe Villella, brigante di 70 anni, nato a Motta Santa Lucia, circondario di Catanzaro, condannato per ben 3 volte per delitti odiosissimi, aveva sequestrato, fatto a pezzi e mangiato le proprie vittime. Sì, aveva rubato delle galline e se l'era fatta in brodo perché aveva fame. L'esame del cranio rivelò un'anomalia che il Lombroso definì fossetta occipitale mediana, spazio normalmente alla cresta occipitale. Ora, se qualcuno che sta in ascolto ha un calabrese a fianco, provi a toccarlo nella parte posteriore del cranio. Se nota la fossetta invece della cresta, suggerisco vivamente di stare attenti ai portafogli. Io vi ho avvertito, poi fate come vi pare. Ecco come il Lombroso ricordava il proprio stato d'animo a quella scoperta. Alla vista di quella focetta mi parve come una larga pianura sotto un infinito orizzonte. Risolto il problema della natura del delinquente che doveva riprodurre ai nostri giorni i caratteri dell'uomo primitivo, zu, fino ai carnivori. Il Lombroso si convince che la fossetta non è presente negli individui normali, ma che è presente soltanto nei crani dei pazzi, e che criminali si nasce. Pazzi, criminali, selvaggi, delinquenti, hanno tutti un'unica radice atavica. L'oramai famosissimo scienziato si stabilisce a Pavia, dove si dedica allo studio complessissimo sul cretinismo, una complessa situazione fatta di varia gravità, caratterizzata dalla presenza di un gozzo cistico e dall'arresto delle facoltà corporee e intellettuali che determinano idiozia e nanismo. Non so se ci avete presente, tipo Brunetta, ecco. Trova in Piemonte il cranio del cretino. Purtroppo non abbiamo delle diapositive, ma non vi possiamo diapositiva perché il proprietario è ancora in circolazione di questo cranio. Il padre assoluto della fisionomica determina che i caratteri facciali che si osservano più spesso all'esame del delinquente sono asimmetria facciale, tipo Calderoli, inespressività del volto, non so, Bondi, che so, ci sta Fassino, perché là ci sta una confusione. No. Sì. Pronunciato sviluppo delle mantibole, Belpietro, mamma mia, che male panza. Sottigliezza delle labbra, Tremonti, chi ci sta ancora? Ce ne stanno tanti.
Castelli.
Foltezza dei capelli, Forrest Bossi Gump, eccolo là. E nominiamo anche questo, è sparito perché l'hanno proprio beccato a rubare oro, diamanti, giustamente è sparito dalla circolazione, adesso ci sono i suoi adepti. E così il padre, l'autorevolezza del Lombroso è sempre in crescendo, e nel 1892 il complesso universitario di Torino finanzia il museo antropologico psichiatrico del Lombroso con una somma straordinaria di 500 lire e l'impegno a versarne altri 1000. Questi sì che sono soldi spesi molto bene, Oramai in tarda età il pioniere si dedica a studi avveniristici in campi inesplorati. La notizia che si dedica allo spiritismo è una bomba. Osteggiato dal mondo accademico, si chiude in casa, si dedica allo studio degli acari, delle zecche, raggiunge risultati impensabili nello studio dell'osservazione delle pulci. Ecco, abbiamo trovato un suo taccuino dal quale vi possiamo mostrare un suo esperimento. Lo scienziato prende la pulce, gli strappa una zampa, la poggia sul tavolo, le dice di saltare. La pulce salta ed egli annota sul suo taccuino: la pulce senza una zampa salta. Poi prende la pulce, strappa una seconda zampa, la poggia sul tavolo, le dice di saltare, la pulce salta ed egli annota sul suo taccuino: la pulce senza due zampe salta. Poi prende la pulce, strappa la terza zampa, presa da Raptus, gliele strappa tutte quante. Ma si va a fanculo pulci in merda. La poggia sul tavolo, le dice di saltare, la pulce non salta ed egli, colto da folgorazione illuminante, annota sul suo taccuino: la pulce senza le zampe diviene sorda. Queste. Oramai a 70 anni, all'improvviso, il fiore migliore dell'ingegno padano morì. Dispose che il suo corpo venisse meticolosamente dissezionato affinché la scienza potesse studiarlo. Beh, coerenza. Ecco, l'esame autoptico rivelò un'accentuata arteriosclerosi. Rivelò inoltre che il peso del cervello era notevolmente inferiore alla media e contrassegnato da numerose pieghe di passaggio, segnali inconfondibili che per Lombroso e la sua scuola avrebbero denotato la tipica natura dell'alienato e del criminale.
Sud, sud, noi simmero sud. Noi siamo curte e nere, noi siamo buone per cantare, ma faticamma a faticare. Sud, sud, venimmero sud e camminammo a bere, la decio di ebra arrivare. Perché venimmo sud. Io sono o mare, io cielo blu, o mandolini o putipù, e a pomarola, a porra a pizza mozzarella, cori mamma tarantelle, maccarone, a ben magna, nu file voce per cantare. E ovvero non è vero, ma faciteci un piacere, perché venimmo sud, coro.
Sud, sud, noi siamo sud, noi siamo curte e nere, noi siamo buoni per cantare, e fatica ma fatica. Sud, sud, venimmo sud e camminammo a per radicio tempo per arrivare, perché venimmo sud. E ovvero non è vero, ma facciteci un piacere, perché noi siamo rosso.
Ciao, io sono il sud. Ciao, anche io sono il sud. No, scusa, non hai capito bene, io sono il sud. No, scusa, non hai capito bene tu, anche io sono il sud. A me manca una gamba. A me no? Ma come, ne hai una sola? Ma io ne ho sempre avuta una. Ma non è vero. Ci fu un tempo in cui ne avevamo due. Che fantasia! Ma non è fantasia, è la verità. E come fai ad essere così sicuro? Beh, ho trovato i documenti. Che documenti? La cartella clinica. Di che? Dell'amputazione. Ah, però, io non lo sapevo. Questo vogliono, che non si sappia. Ma noi ci stiamo organizzando. Noi chi? Noi meridionalisti. Meridionalisti? Meridionalisti. E cosa vuol dire meridionalista? Beh, per ognuno vuol dire qualcosa di diverso. Per esempio, qualcuno è meridionalista perché è nato a Catanzaro. Qualcuno è meridionalista perché è nato a Torino, ma da genitori nati a Catanzaro. Qualcuno è meridionalista ed è costretto a scappare dal sud. Qualcuno è meridionalista e non lo sa. Qualcuno è meridionalista e non sa che siamo in tanti ad essere meridionalisti. Qualcuno è meridionalista perché nonostante tutto ha un'impresa in Calabria. Chapeau. Qualcuno è meridionalista perché l'anduja, la burrata, i cannoli siciliani, la pizza l'hanno inventata a Napoli, dai. Qualcuno è meridionalista perché Cavour era di Torino, Mussolini di Predappio, Craxi di Milano, cazzo è troppo. Qualcuno è meridionalista perché il papà di Gramsci era nato a Gaeta. Qualcuno è meridionalista perché sa che la questione meridionale è cominciata con l'unità d'Italia. Qualcuno è meridionalista perché sa che l'emigrazione del sud è cominciata dopo l'unità d'Italia. Qualcuno è meridionalista perché gli imprenditori del nord da sempre sono alleati con i mafiosi del sud. Qualcuno è meridionalista perché sa chi sono Berlusconi e Dell'Utri. Qualcuno è meridionalista perché già Salvemini chiamava Giolitti il ministro della malavita. Qualcuno è meridionalista perché la Campania preunitaria era la regione italiana col più alto reddito pro capite. Qualcuno è meridionalista perché l'invasione delle due Sicilie da parte del Piemonte ci è costata 1 milione di vittime. Qualcuno è meridionalista perché il sud è il bancomat dell'Italia del nord. Qualcuno è meridionalista perché non può accettare che le assicurazioni auto al sud costano il doppio, il triplo, il quadruplo di quanto non costino al nord. Qualcuno è meridionalista perché è inaccettabile che oltre 100.000 ragazzi all'anno, laureati, partano dal sud in cerca di lavoro al nord. Qualcuno è meridionalista perché non si può accettare che Milano, per godere dell'incentivo alle imprese, sia inclusa nelle zone depresse. Qualcuno è meridionalista perché è inaccettabile che con i fondi europei per il mezzogiorno ci si paghi la truffa delle quote latte, 100.000 forme di parmigiano invenduto, la navigazione sul Garda, l'illuminazione nel Veneto, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno è meridionalista perché non si... il sud è l'unica macro regione europea priva di una grande banca e un nord ricco non esisterebbe senza un sud povero. Qualcuno è meridionalista perché il primo, il secondo e il terzo polo certamente non sono meridionalisti. Qualcuno è meridionalista perché conosce la storia e ricorda Bronte, Ponte Landolfo, Casalduni, Campolattaro, Andria, Gravina, Torre Maggiore, Cerano, Eboli, Portella della Ginestra, Torre Menista, Gioia del Colle, Gioia Taura, Ustica, Falcone, Borsellino, Pio La Torre, Rocco Chinnici, Libero Grassi, il giudice Scopelliti, Angelo Vassallo, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno è meridionalista perché non ne può più di 150 anni di governi mafiosi e del nord. E se qualcuno non è meridionalista, non lo è perché è in malafede. Se qualcuno non è meridionalista, non lo è perché è erroneamente convinto che essere invasi fu un bene. Se qualcuno non è meridionalista, non lo è perché mettersi in discussione è molto doloroso. Per essere meridionalisti non è necessario essere nati al sud. Ce lo insegnano i tanti meridionalisti del nord, specie lombardi, che per un'Italia migliore hanno sacrificato la propria esperienza e la propria vita. E questo è anche il nostro grazie. Essere meridionalisti è giusto, è un'idea nuova, si nutre di verità, perché una nazione che non riesce a fare i conti con la propria storia non diventerà mai una patria.
pomarola, porra u, a pizza mozzarella, cori mamma dana, belle maccarone, per magna, non fine voce per cantare, io vero, non io vero, ma facite ciò piacere, perché noi siamo rosso.
Lo spettacolo Terroni, 150 anni di menzogne, dal libro di Pino Aprile, spettacolo di teatro canzone adattato, diretto e interpretato da Roberto D'Alessandro, canzoni di Eugenio Bennato, Domenico Modugno, Napoli, eseguite dai Pandemonium, musiche dei monologhi di Eugenio Tassitano. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Laura Nardi, codirettrice artistica della rassegna multidisciplinare Itinerari, viaggio tra natura, arte e cultura, a Roma, Spazio Sferocromia e Villa Panfili, dall'11 febbraio al 21 aprile 2024. Ben trovata!
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
Di cosa si tratta?
La nostra associazione che si chiama Teatro Causa, che opera proprio soprattutto all'interno del quartiere Monteverde di Roma, abbiamo vinto un bando di un avviso pubblico promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zetema e abbiamo ideato una serie di attività legati al rapporto tra natura, arte e cultura in due differenti spazi. Spazio Sferocromia, che è un atelier d'arte, in realtà è un'ex addirittura officina che è stata trasformata da Umberto Ippoliti in atelier d'arte, e a Villa Panfili, che è il cuore proprio non solo della città ma soprattutto di tutti i monteverdini. E quindi abbiamo pensato di creare una serie di attività che potessero interessare la platea più ampia possibile, per cui spettacoli per bambini, spettacoli per adulti, incontri letterari sui temi più importanti che riguardano la nostra contemporaneità, dai cambiamenti climatici allo sfruttamento del lavoro, all'indipendenza del giornalismo e tanto altro. E poi abbiamo pensato anche a dei laboratori artistici e a dei percorsi di visione, di pittura, perché dico percorsi, mi piace chiamarli proprio visite guidate all'interno dell'arte pittorica, proprio perché lo spazio di Umberto Ippoliti è uno spazio d'arte che accoglie anche altri artisti oltre le sue magnetiche, perché veramente parliamo di opere magnifiche, quindi con Umberto Ippoliti andiamo a scoprire anche che cosa ci offre oggi l'arte contemporanea.
Com'è stata la scelta dei lavori da inserire nella rassegna?
Il tema è stata la natura da vari punti di vista, quindi nell'arte, e l'ispirazione sono state comunque le opere di Umberto Ippoliti, perché Umberto Ippoliti quando lavora i suoi quadri usa elementi di scarto, elementi che trova, che in qualche modo restituisce a vita, gli restituisce una dignità, e quindi abbiamo pensato a fare un processo di questo tipo, cioè come l'arte può in qualche modo difendere la natura. Abbiamo una serie, per esempio iniziamo l'11 febbraio con uno spettacolo di Giorgio Lupano, grande artista, che si chiama Alberi e Dei. Lo spettacolo indaga questo concetto: che cosa accadrebbe se un giorno ci trovassimo a vivere in un mondo senza alberi, e a partire di questo ripercorre i miti e leggende sulle divinità che sono presenti negli alberi anche nei parchi di Roma. Il 18 abbiamo un altro spettacolo che invece si chiama Va tutto bene, Everything is fine, che è uno spettacolo sui cambiamenti climatici, che è uno spettacolo che facciamo da tanti anni in giro per il mondo, perché è nato in realtà in Portogallo, e diamo voce a un'obiettrice, a chi non crede nei cambiamenti climatici, e attraverso la satira e l'umorismo cerchiamo di affrontare il tema in modo da promuovere una cultura scientifica responsabile della tutela dell'ambiente. E andando avanti così, cioè quindi anche, ma non solo la natura intesa come vegetazione o clima, ma anche come sentimento e emozione. Per cui anche con gli spettacoli per i bambini, sempre non ci capiamo, abbiamo Ho perso la testa, che è uno spettacolo che attraverso le maschere sentire di tutto il mondo, cerca di raccontare ai bambini l'importanza e le differenze tra le emozioni. La stessa cosa verrà poi con un'altra attività che è una performance per un solo spettatore, che è Parliamo Pace. Quindi utilizzeremo una serie di testi che parlano di pace per ragionare del periodo complesso che stiamo vivendo, della diatriba anche che c'è all'interno della società su cosa è pace e come si realizza la pace. Perché questo è un tema che turba molti di noi rispetto a quello che sta a Gaza e in Ucraina, e trovare un momento collettivo attraverso la parola letteraria ci sembra assolutamente importante. E poi ci sono tutti gli incontri letterari, siccome sono curati da Federico Rapoli, io potrei intervistare te.
In questi oltre due mesi, come è articolata la rassegna e come sono organizzate le singole giornate?
Ci incontriamo dall'11 febbraio ogni domenica a Spazio Sferocromia a Monteverde Vecchio, a via Ippolito Pindemonte 30B. E a Spazio Sferocromia abbiamo tutte le domeniche dall'11 febbraio al 24 marzo. A partire dal 14 aprile, invece, per sole due date, ci sposteremo a Villa Pamphili, perché sono previste due performance itineranti, una dedicata al mondo delle fiabe, che vedrà coinvolti bambini e adulti, quindi è rivolta veramente a tutto il nucleo familiare, e un altro, Il cacciatore e la fata, a cui tengo moltissimo perché è uno spettacolo, una performance all'illuminare, dove utilizzeremo anche per illuminare lo spazio delle lanterne a dinamo, e qui vedremo coinvolti sia attori e attrici professionisti, sia i bambini, le bambine, ragazzi e ragazzi che hanno partecipato al laboratorio di teatro previsto il 17 marzo mattina e il 24 marzo mattina all'interno di Spazio Sferocromia. E questo è un momento bello proprio sul teatro partecipato, in cui tutta la cittadinanza è in qualche modo coinvolta in un atto artistico.
Le domeniche a Sferocromia come sono strutturate?
La mattina con spettacoli per bambini o in alternativa laboratori tra le 11 e mezzogiorno. A partire dal 4 del pomeriggio invece abbiamo l'incontro con Umberto Ippoliti e gli artisti emergenti del panorama della pittura, e poi dalle 5 e mezza abbiamo sempre un incontro letterario e a seguire uno spettacolo teatrale rivolto soprattutto a un pubblico di adulti. Questo schema viene riprodotto per tutte le domeniche 11, 18 e 25 febbraio, e poi abbiamo 3, 10 e 17 marzo. Iniziamo magari con l'11 febbraio, in cui abbiamo alle 11 offerto la testa con uno spettacolo per bambini, alle 16 l'incontro con Umberto Ippoliti, alle 17.30 l'incontro letterario a cura di Federico Rabboni, Ragazze perdute, e alle ore 19 Alberi e Dei di e con il meraviglioso Giorgio Lupano.
Tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul nostro sito teatrocauda.org, all'interno del calendario eventi abbiamo inserito il programma dettagliato di ogni singolo evento.
La rassegna multidisciplinare Itinerari, viaggio tra natura, arte e cultura, a Roma, Spazio Sferocromia e a Villa Pamphili dall'11 febbraio al 21 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento alla codirettrice artistica Laura Nardi. A presto!
Ciao, ciao a tutti!
Con Giuseppe Provinzano, direttore artistico della rassegna Scena Nostra, dal sottotitolo Se fosse l'ultimo, a Palermo dal 19 gennaio al 22 maggio 2024. Ben trovato.
Ciao Federico, ciao a tutte e tutti, buon pomeriggio.
Spieghiamo cos'è.
Scena Nostra è un nostro ormai atteso focus sulla scena contemporanea nostrana, dove per nostrana si intende ciò che avviene a Palermo, in Sicilia e in Italia, ed è atteso perché risponde ad altre dinamiche della programmazione italiana, che innanzitutto la maggior parte degli spettacoli che vengono presentati sono spettacoli inediti che debuttano, perché appunto allo Spazio Franco, che è il luogo che ospita Scena Nostra, questi artisti si trovano non solo a presentare lo spettacolo, ma a crearlo. Quindi sono tutti spettacoli che vengono creati, alcuni nella sua totalità, altri in una parte del percorso creativo. Comunque lo Spazio Franco diventa un luogo di creazione e di presentazione al pubblico. E poi ci sono anche tanti altri artisti della scena nazionale contemporanea che, non trovando dei riferimenti nella nostra amata odiata Sicilia, si riferiscono a noi perché sanno che siamo in ascolto, che siamo portatori di un linguaggio della scena contemporanea, e quindi sanno che possono trovare nel Spazio Franco un luogo in cui presentare il proprio lavoro. Quindi all'interno di Scena Nostra trovi sia artisti locali che artisti nazionali, spettacoli che debuttano, ed è fuori dalle altre programmazioni, perché appunto noi evitiamo di fare gli abbonamenti, evitiamo di fare delle programmazioni che lasciano il pubblico poco stimolato, ma noi volta per volta lo stimoliamo, perché ogni spettacolo è diverso dall'altro ed è una gioia vedere che poi il pubblico risponde, perché sta rispondendo abbastanza bene.
Quanti sono i lavori presentati e com'è stata la scelta?
Sono 10 lavori, uno ogni 2 settimane mediamente. La scelta è avvenuta appunto innanzitutto rimanendo in ascolto con quelli che erano i processi di creazione, ovvero noi prima scegliamo non spettacoli ultimati, ma progetti. Quindi quando noi ci troviamo a scegliere non vediamo lo spettacolo, cioè noi parliamo con gli artisti ci propongono un'idea spettacolo da sviluppare, quindi ci chiedono non soltanto di rappresentare lo spettacolo, ma proprio di produrlo, di crearlo, e questo crea appunto anche un dialogo con loro, un confronto durante le prove, quindi è diverso perché la maggior parte, circa il 70%, quindi 7 su 10, sono spettacoli di cui noi abbiamo posto la scelta su un progetto, non guardo un video oppure lo vedo da un'altra parte. E poi appunto ci sono quei 2 o 3 titoli che invece sono spettacoli, appunto penso Tonio Manfredini, che è uno dei più grandi artisti della scena contemporanea italiana, che non viene programmato a Palermo da circa 12 anni. 12 anni fa l'abbiamo programmato sempre noi, un piccolo festivalino, un centro sociale di tanto tempo fa. Ci siamo rincontrati, ma è possibile che nessuno invita Tonio Manfredini a Palermo? Lo invitiamo noi. E così anche Stefano Randisi e Enzo Vetrano, idem, o Claudio Morici, insomma, ci sono quelle 2 o 3 proposte che invece sono artisti che non trovano a Palermo un punto di riferimento per le nuove storie, la nuova drammaturgia, e che sanno che forse sarà anche un posto accogliente, e quindi da lì nasce la scelta.
Ci sono anche momenti di incontro con il pubblico?
Daniele Manfredini gli abbiamo chiesto, e lui ha accettato con molto piacere anche quello di poter incontrare non solo il pubblico ma anche gli artisti della città. Gli attori della città, infatti lui attorno alla presentazione del suo lavoro farà un doppio seminario, uno più teorico di incontro con il pubblico e poi un seminario anche con attrici e attori proprio sulla pratica del lavoro. Poi lo spettacolo di Claudio Morici, in realtà è uno spettacolo anche lui che è molto in dialogo con il pubblico, e tra i vari titoli c'è anche questo Indovina Ventura, che è un'operazione molto particolare sui testi di Franco Scaldati, perché sono 3 registi che hanno preso pezzi di uno stesso testo di Franco Scaldati e hanno operato con 24 attori 8 per 1 per delle performance molto contemporanee su un testo inedito, e questo è all'interno di una settimana tutta dedicata a Franco Scaldati, in cui succederanno diverse cose anche di momenti in conto con il pubblico.
Un bilancio dei primi 2 appuntamenti?
Il primissimo, Iperdark, è andato tutto sold out. La gente ci ha chiesto di continuare a replicarlo, questo ci ha reso molto orgogliosi, perché vuol dire che c'è attenzione. Sono tutti i primi 2 artisti, Dario Muratore e Giuseppe Massa, sono 2 artisti palermitani di livello nazionale, quindi comunque è stato per noi importante iniziare con loro, perché loro rappresentano un po' quello che si diceva all'inizio, per il fatto che sono entrambi artisti che hanno presentato un progetto e che lo hanno creato a Spazio Franco, per lo Spazio Franco, nelle dimensioni di Spazio Franco, quindi hanno fatto quasi una roba assai specifica, no? Ed è stato bello vedere grandissima partecipazione di pubblico. Iperdark addirittura è andato tutte le 3 sold out, Foro del Buio quasi, ma anche lì grandi numeri, e adesso si entra nel vivo della rassegna, arrivano compagnie che non sono proprio palermitane, quindi magari hanno meno fan base locale, però da quello che è il mio sentore ormai il pubblico cerca questo tipo di proposta, ha individuato nello Spazio Franco e Scena Nostra un appuntamento per poter guardare cose differenti e di qualità.
A che edizione siamo?
Siamo alla sesta edizione, l'abbiamo chiamata Se fosse l'ultimo per una questione più politica, perché dietro a questo Se fosse l'ultimo c'è una provocazione che noi abbiamo lanciato alle istituzioni che governano la città di Palermo, perché lo spazio franco, che tutti questi 6 anni ha fatto tutto il controllo di tutto, non è così certo di continuare, perché ogni 6 anni appunto c'è questo rinnovo del contratto, e quello che è per molti può sembrare scontato, perché se c'è un buon riscontro di pubblico, di operatori, di qualità del lavoro, per noi che ci occupiamo di questo è scontato andare avanti, altrettanto non lo è per le istituzioni che si ritrovano a dover valutare se o non rinnovare una concessione. Allora a quel punto, come ci troviamo in questo limbo qua, abbiamo voluto provocatoriamente domandarci: e se fosse l'ultimo anno, come lo affronteremmo? Come si affronta l'ultimo anno di un progetto che in realtà potrebbe durare per altri X anni? Però effettivamente la provocazione è: ci pensate quanto è fragile la cultura, quanto è fragile portare avanti un progetto culturale se potrebbe finire così, a prescindere dal suo naturale sviluppo? Finisce perché magari l'amministrazione ha altri problemi. Ciao. E quindi è doveroso da parte nostra, anche per una questione di onestà intellettuale, domandarci: se fosse l'ultimo, che si fa? Però su questo la risposta non la so al momento, la posso dare da qualche momento.
Ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione?
Sui social siamo molto attivi, sia su Instagram che su Facebook, sia alla pagina Spazio Franco che alla pagina dei Cantieri Culturali alla Zita, che è il grande hub culturale che ospita lo Spazio Franco. E per quanto riguarda tutte le informazioni dettagliate, comprese di biglietteria online, potete andare su spaziofranco.com.
Sesta edizione della rassegna Scena Nostra, Se fosse l'ultimo, a Palermo dal 19 gennaio al 22 maggio 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Giuseppe Provinzano. A presto!
A presto, ciao a tutte e tutti!
Con Laura Consumati dell'Arci Poggio Mirteto per presentare la 44esima edizione del Carnevalone Liberato a Poggio Mirteto domenica 18 febbraio 2024. Ben trovata!
Grazie, grazie.
Facciamo un po' di storia del Carnevalone, raccontiamolo a chi non lo conoscesse. Cos'è?
Il Carnevalone Liberato è una festa ideata nel 1977 da un gruppo di amici a Poggio Mirteto che volevano riprendere la tradizione di un carnevale storico appunto del paese, un carnevale storico che veniva festeggiato la prima domenica di Quaresima, quindi contro le norme della Chiesa di smettere di festeggiare il carnevale una volta iniziata la Quaresima. Però c'è un motivo per ricordare la cacciata da parte degli abitanti di Poggio Mirteto dello Stato Pontificio prima della Breccia di Porta Pia. Quindi Poggio Mirteto si distingue per questo come un paese che si è autoliberato dal papare, e per festeggiare questo evento è stato concesso dal Regno d'Italia di festeggiare il Carnevalone Liberato la prima domenica di Quaresima.
C'è stato un periodo di pausa, riprende quest'anno, raccontiamo come sarà organizzato.
La pausa non è dipesa da noi, purtroppo c'è stato il Covid, le prime 3 edizioni, l'anno scorso eravamo pronti a ricominciare, però è una festa parecchio osteggiata da parte degli enti e è molto difficile ottenere le autorizzazioni perché ci chiedono veramente l'impossibile. Quindi noi quest'anno siamo riusciti a scampare al tavolo tecnico che l'anno scorso invece ci aveva dato delle prescrizioni veramente stringenti, cioè anche quest'anno le prescrizioni sono stringenti, però siamo riusciti in qualche modo a far fronte a crisi. Abbiamo anche lanciato una campagna di raccolta fondi su PayPal per appunto cercare di pagare tutte le ambulanze, il piano sanitario, il piano di sicurezza che ci viene richiesto. E quest'anno l'organizzazione sarà quella tradizionale, quindi tanti punti di spettacoli di artisti di strada, ci saranno 2 postazioni musicali dove si alterneranno musicisti, bande marcianti e poi il tradizionale balmoccio.
Ecco, spieghiamo cos'è il bamboccio.
Il bamboccio sarebbe un personaggio politico, comunque un personaggio che conoscono, che viene raffigurato in cartapesta e al quale poi viene dato fuoco alla fine della manifestazione. E viene accompagnato anche da un altro pupazzo storico del Carnevalone, che è la Fantasima, un pupazzo fatto a forma di donna che è un tipico della tradizione contadina locale e che viene bruciato anche quello insieme al bamboccio la sera. Noi non diciamo mai chi è il bamboccio, è una sorpresa.
Negli anni il Carnevalone aveva conosciuto una diffusione nazionale, per cui veniva gente da tutta Italia.
Sì, dal 2011-12 abbiamo anche raggiunto picchi di 15.000 presenze a Poggio Misteto. Cioè siamo riusciti a portare tutte quelle persone in un paese che ne fa 6.000 di abitanti e poi tutte che vengono da fuori. Viene riconosciuto Poggio Misteto per il Carnevale Liberato in qualsiasi posto, no, si vada, soprattutto in sede universitaria, quindi siamo molto conosciuti, sì.
Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere il programma?
Sì, noi abbiamo una pagina ufficiale su Facebook e su Instagram che è proprio Carnevalone Liberato Official. Purtroppo al momento non abbiamo un sito internet, però i social funzionano benissimo in questo periodo e lì potete trovare tutte le informazioni relative agli orari, che non sono molti perché noi non ci piace fare il cronoprogramma, quindi la festa inizia dall'ora di pranzo e finisce al tramonto e la musica è all'improvvisazione, quindi non ci sono orari per gli spettacoli. Sono tutti insieme nella piazza e poi potete trovare anche informazioni per il bus navetta e come raggiungere Poggio Misteto. E vi ricordo anche la raccolta fondi, che è molto importante quest'anno.
Ecco, a questo proposito immagino che sia andata bene se ritorna il Carnevalone.
Beh, ci ha permesso di coprire buona parte delle spese, non tutte, però quelle che erano eccedenti rispetto al solito programma di spesa che ci facciamo ogni anno. Ci è venuta incontro molto l'ACI Roma, l'ACI regionale e tante associazioni del territorio, anche tanti privati cittadini, anche inaspettati, che hanno fatto delle donazioni.
44esima edizione del Carnevalone Liberato a Poggio Misteto, domenica 18 febbraio 2024. Un saluto e un ringraziamento a Laura Consumati dell'ARCI Poggio Misteto. A presto!
Ciao!
È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Questa è una settimana interessante, notevole. Continuano poi i lavori della assemblea spontanea nata dalle ceneri di un dialogo con il Teatro di Roma, mi piace dirla così. E però in qualche modo promuovendo un dialogo fra tutte le diverse entità del teatro a Roma, gli artisti si sono uniti insomma attorno a delle domande, stiamo continuando perché insomma mi sento parte un po', tutti dobbiamo sentirci parte un po' del dialogo, insomma, facendo delle domande, cercando di interpretare, no, i desideri di una città che vede i propri spazi negati e insomma quei pochi agibili con scarsa opportunità. Quindi insomma gli appuntamenti da seguire tramite social network, insomma seguendo un po' le pagine dedicate e anche Teatro e Critica, insomma stiamo cercando di dare una copertura abbastanza larga ai vari eventi. Detto questo, c'è anche poi il teatro che si fa in scena e allora dunque cominciamo la nostra panoramica proprio dal Teatro del Bella Monaca, dove insomma andiamo un po' tutte le settimane, e l'inizio di questo discorso sarà portarci da mercoledì a sabato sul palco un testo di Anthony Nelson che precisamente si chiama The Prudes. Chi sono i Prudes? Sono i puritani, moralisti, quelli di morigerati costumi. È una commedia, quella di Anthony Nelson. Ci sono Carlotta Proietti e Gianluigi Fogacci. Sul palco c'è il calo di desiderio di James, che non riesce più ad avere rapporti con Jessica, insomma, quindi attorno al sesso, attorno all'erotismo, in qualche modo alla sessualità, insomma ruota il discorso di questo testo. E dal 14 al 17 al Teatro Torbella Monaca seguirà un concerto spettacolo per Gabriella Ferri, Perché non canti più, sabato 17 e domenica 18. Questo è ciò che riguarda il Teatro Torbella Monaca, e noi procediamo ancora oltre, perché al Teatro Vittoria andiamo a vedere uno spettacolo piuttosto particolare, Alimentire, che è un gioco di parole con Susanna Porcelli Safonov. 13-18 febbraio, per andare a vedere questo progetto che si prende un po' a gioco dell'ossessione del mondo del cibo gourmet e cercando un po' insomma, di riflettere attorno al concetto di cibo, al concetto di nutrimento e un po' anche insomma attorno alle tante menzogne insomma che riguardano il cibo e la nutrizione nel XX secolo. 13-18 febbraio al Teatro Vittoria con Alimentire. Seguirà questo lavoro, questo è un lavoro piuttosto interessante, ispirato liberamente alla storia di Tiziana Cantone, e uno spettacolo che ha vinto il Nolo Fringe Festival del 2020 di Milano, e si chiama Della Vergogna, di e con Giulia Vannozzi. Mi è capitato di incontrare l'autrice più volte, diciamo, negli anni, e mi ha parlato di questo progetto che mi è sembrato sempre molto interessante, quindi vorrei andarlo a vedere dal 15 al 18 febbraio al Teatro Spazio 18B, che non è il Teatro lo Spazio, attenzione, ma lo Spazio 18B, perché alcuni ogni tanto si confondono. Tiziana Cantone, ragazza che nel 2016 si tolse la vita a seguito della pubblicazione di alcuni video hard sul web della successiva gogna mediatica. Quindi il discorso attorno al giudizio, alle male lingue, alla brutalità, alla violenza dell'opinione pubblica, ma in una parola, uno spettacolo sul revenge porn e ciò che realmente questo comporta nella vita dell'individuo, quindi uno spettacolo necessario, direi, dal 15 al 18 febbraio al Teatro Spazio 18B. Andiamo avanti, perché nel frattempo ha debuttato e continuerà ad andare avanti fino al marzo l'Albergo dei Poveri, Massimo Popolizio, tratto dall'opera di Maxim Gorky al Teatro Argentina, e fu lo spettacolo con cui Giorgio Strada nel 1947 inaugurò il Piccolo Teatro di Milano, quindi insomma anche storicamente interessante, importante. Ha un valore storico ed emblematico, un grande dramma corale che entra, diciamo, nella denuncia sociale della comicità, ma anche una riflessione morale sul destino umano. Quindi ecco, uno spettacolo totale, pieno di grande profondità, e andando a cercare un po' anche dei riferimenti, no, storici, teatrali, alla produzione strelleriana che ha riguardato il Piccolo Teatro di Milano. Quindi Teatro Argentina fino al 3 marzo con l'Albergo dei Poveri, regia Massimo Popolizio. Procedo ancora avanti per dire che al Teatro Argo Studio arriva la grande poesia, che è quella di Giannis Stritsos, poeta greco, che Elena Ardico porta dal 15 al 18 febbraio sul palco con Elena, un spettacolo che non è omonimo effettivamente, trattando del nome anche dell'attrice, ma è un poemetto ispirato al personaggio mitico di Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao, per come la conosciamo un po' appunto dalla mitologia greca. Però è anche l'occasione per entrare all'interno della vita di un personaggio, dei suoi ricordi, del suo pathos e anche delle sue ragioni all'interno di una guerra un po' che ha riguardato lei in prima persona, ma che poi chiaramente è stato costruito un'intera epopea bellica, e chiaramente è un'opportunità di riflettere sull'animo umano e precisamente sulla condizione femminile. 15-18 febbraio, Elena, con Elena Ardico al Teatro Argo Studio. Procedo ancora, perché al Teatro India arrivano Spiro Scimone e Francesco Stormeli con Fratellina da questa sera 13 fino al 18 di febbraio, ed è uno spettacolo che racconta una realtà che sta pian piano scomparendo sotto i colpi del nostro tempo, che sembra insomma dimenticare i valori dell'umanità. Un autoritratto della nostra società in cui è anche molto difficile essere se stessi. Con il desiderio di Nick e Nack, diciamo, i due personaggi, fratellino e sorellina, che cercano in qualche modo di far emergere nei loro dialoghi i paradossi, lo sconforto e anche un po' la denuncia fluttuante, un po' insomma, e la sofferenza, l'ansia, la delusione che la società provoca nei due personaggi, con chiaramente una impostazione ancora qui molto becchettiana del dialogo che riflette sulla società. Scimone Stramelli con Fratellina dal Teatro India 13-18 di febbraio. Procedo ancora, perché al Teatro Spazio un'altra storia molto molto profonda è quella di, che con la regia di Paolo Vanacore e l'interpretazione di Carmen Di Marzo, va sul palco appunto del Teatro dello Spazio, si chiama Interruzioni, le crepe dell'anima, è tratto dal libro omonimo, quindi dice anche il testo, di Camilla Ghedini. Dico soltanto una frase: non sono una moglie, non sono una vedova, ma sono una madre perché ho partorito, anche se di un figlio ammazzato da me. Il contesto è quello di un'aula di tribunale. Anna è una donna che ha ucciso il proprio figlio di 6 mesi, racconta i fatti, non si giustifica, non mette filtro, non si assolve, ma non si sente neanche in colpa, non vuole punirsi e non cerca perdono. È capitato, è colpevole e aspetta la sua pena. È una storia drammatica, profondamente drammatica, che non è chiaramente soltanto una storia, ma riguarda delle statistiche devastanti sulla media, diciamo, dei figlicidi in Italia. Dal 2010 ne sono state commesse 268, che è un numero terribile, e tutto chiaramente attribuibile al disturbo psichico, della depressione o altro disturbo psicologico, insomma, porta a questo genere di conseguenze, e non voglio definirle in nessun altro modo, perché è davvero, davvero violento anche soltanto il linguaggio attorno a questo tema. Quindi lo spettacolo è assolutamente da non dimenticare, da non perdere. Allora, Teatro Fortezza Est, andiamo a vedere invece un lavoro 15-17 febbraio con la regia di Marta Bulgherini, che sarà in scena insieme a Camilla Tagliaferri, Ode all'impossibilità di tenere la schiena ben dritta. Ciò la scoliosi. Ciò la scoliosi è questa ode al sentirsi inadatti, l'epopea di una trentenne che cerca di trovare il suo posto nel mondo e lo andrà a cercare sul palco del Teatro della Fortezza Est, quindi questo atteggiamento sicuramente molto ironico, 15, 18, 17 febbraio appunto, Teatro Fortezza Est. Invece al Vascello, 13-18 febbraio, da stasera, con la regia di Consuelo Barilari, Souvenir de Kiki con Manuela Kusterman, che quindi porta sulla scena questo viaggio all'interno di una testimonianza, quella di Kiki de Montparnasse, diario di una modella. Si tratta della grande appunto modella, di personaggio che attraversa insomma l'Europa, la Parigi della Belle Époque. Ci saranno le voci di Hemingway, di Man Ray, tutti coloro che in qualche modo hanno avuto a che fare con lei. 13-18 febbraio, Teatro Vascello, Souvenir di Kiki. E invece la danza per vertigine al Teatro Palladium, la stagione di Orbita, con la collaborazione di Equilibrio, il Festival Equilibrio di Danza Musica per Roma, quindi organizzato dall'Auditorium, il 18, la danza acrobatica di Pier Giorgio Milano, Focus, sarà anche il 21 febbraio, ma poi chiaramente ne riparleremo. Senti, e a seguire Irene Russolillo con Fatico. Questi saranno i due lavori presentati il 18 di febbraio, alle ore 18 ci sarà anche una tavola rotonda sulla coreografia, i centri della danza come uno strumenti a sostegno della coreografia giovane, a ingresso libero, sempre al Teatro Palladium. Quindi ancora invece, per quanto riguarda la danza, 17 sabato alle 19 arriva a Roma, o poco lontano appunto, al Teatro Elio degli Ostia, Silvia Gribaudi con Matteo Maffesanti, che proporranno alle ore 19 Humana Vergogna, questo spettacolo appunto di danza, insomma, con la firma di Silvia Gribaudi, insomma, finalista a Premi Ubu negli anni scorsi, un'autrice, una coreografa molto molto quotata in giro per l'Italia. Teatro invece, Biblioteca Quarticciolo, infine, quasi, per segnalare 17-18 febbraio questo Chi recita, spettacolo firmato da Matilde Vigna, che sul palco con Daniela Piperno porta insomma questo lavoro con la regia di Anna Zanetti. Si tratta di un lavoro che riguarda la storia di una figlia che attraversa l'esperienza dolorosa della perdita della madre ed è alle prese con le macerie della vita di prima. È una presenza-assenza un po' che affonda nei ricordi, un po' quello che appunto resta, chi resta, ma anche cosa restano nel tempo di dopo. Quindi il rapporto tra questa giovane donna e la madre che non è più, se non appunto nella memoria, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, 17-18 febbraio, con Matilde Vigna e Daniela Piperno. Ultima segnalazione per dire che al Teatro Basilica, se riesco a ritrovare, ecco, inizia questo progetto molto particolare, Firmamento, dal 13 al 18, una settimana di incontri, studi, percorsi, collaborazioni, che segna il debutto ufficiale di Index, questo progetto artistico e produttivo nato da Mutai Mago, Daria De Frogliani, Antonio Taglierini, e che immagina azioni condivise per andare oltre la solita cura delle produzioni delle singole compagnie. Quindi un desiderio di unire le forze e appunto invito ad andare sui social, anche sui siti corrispondenti, per vedere un po' tutti gli appuntamenti della settimana, perché sono davvero molte molte cose con molti protagonisti, e quindi rimando sicuramente insomma ad andare a vedere gli artisti che si esibiranno dal 13 al 18 febbraio al teatro del Teatro Basilica. E con questo direi che è tutto, ciao!
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.